Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 3 minuti, quasi 4. Eccoci qua, buongiorno ascoltatori. Benvenuti, è martedì e ricomincio la settimana del Demone del Tardi. E ricomincio un po' così perché ho fatto un brutto sogno. Potevo sognare i lupi, i ragni, i serpenti, la zanzara che resiste al freddo e invece niente, peggio, di più. Stanotte, pensate, ho sognato la pensione. Lei, sì, e mica quella retributiva che sarebbe stato tutto sommato un sogno confortevole. No, ho sognato lei, la pensione riformata, quella contributiva che mi bussava alla porta insieme a Stephen King. Mamma mia, che incubo! Devo smetterla di mangiare tanto la sera, anche se mi sa che il mangiare tanto è un lusso che posso permettermi giusto adesso, prima che arrivi la pensione. Deve essere stata la lettura delle proiezioni che ho fatto ieri. le proiezioni, quelle in cui spiegavano che se guadagni, che so, 1700 euro quando andrai in pensione, cara grazia se poi ne porti a casa 900. Però insieme ti spiegavano che se ti vuoi garantire una pensione da 1700, puoi sempre puntare sulla previdenza integrativa versando da subito 800 euro e quindi eureka. Solo che se verso 800 euro al mese di previdenza integrativa, ora che ne guadagno 1700, mi ritrovo fin da subito a vivere con 900, giusto così per sperimentare fin da subito cosa significa arrivare, non arrivare a fine mese, così almeno arrivo preparato all'appuntamento. Mannaggia la pensione, sembra un po' la versione italiana di Squid Game. Se sopravvivi alla riforma Amato ti tocca la prova della riforma Dini, se superi la Dini c'è la prova Fornero, se passi la Fornero allora c'è il biscottino di quota 100 che se non hai ritagliato in tempo diventa 102, 104, 108, 326 finché sarà quota 700 nel senso del regime previdenziale in vigore prima della rivoluzione industriale. Perché il problema è che stiamo seduti su una montagna di debito, si dice, e per sostenere gli anziani di oggi tocca fottere gli anziani di domani per provare a garantire la sopravvivenza degli anziani di dopodomani, tanto che viene quasi il sospetto che il Covid alla fine non l'abbia inventato Bill Gates ma l'abbia inventato l'INPS per salvare i conti della previdenza. Ma però non ditelo ad alta voce, che poi finisce che qualcuno ci crede davvero e si mette alla testa del movimento no pago per dire basta alla dittatura contributiva e smettere di pagare i contributi. Però forse non bisogna disperare, forse una soluzione c'è, ce l'abbiamo davanti agli occhi, semplice, facile, agevole, lo dice uno studio pubblicato ieri che suggerisce appunto un modo semplicissimo ed estremamente efficace per non ritrovarsi anziani e con una pensione da fame. Come? Semplice, basta morire prima, così ci si risparmia un sacco di rogne e un sacco di pensieri e magari si dorme pure più sereni sognando finalmente la primavera e le farfalle. Le pensioni, mannaggia loro, le pensioni protagoniste delle prime pagine di oggi insieme ad altro. Beh, naturalmente la situazione Covid con i contagi in crescita in Italia ma anche negli altri paesi, anche se accanto c'è per fortuna la notizia di un'importante scoperta scientifica sul fronte Covid, una scoperta che ha fatto Fabio Tujak, ce l'avete presente, no? L'ex pugile, ex Lega, ex Forza Nuova, uno dei protagonisti della protesta al porto di Trieste, che si è beccato il Covid, ma ha spiegato che si è beccato il Covid per colpa degli idranti della polizia. Eccolo quello che non era stato indagato da virologi ed immunologi di tutto il mondo. Il Covid lo causa l'idrante della polizia. Chissà quanti idranti stanno usando in questo momento, per esempio in Romania, dove i contagi sono decisamente in crescita. La scoperta di Tuia, che è una scoperta importante, va detto che uno che considera il Covid una punizione divina per la perversione dei froci, ha detto proprio così, e poi prende il Covid imputandolo agli idranti della polizia, è evidentemente il sogno pienamente realizzato di ogni epigono di Freud. E dunque le pensioni, il Covid, Tujak e poi tanti altri temi che adesso vedremo, notizie di cronaca come il tabaccaio che ieri ha sparato al rapinatore. Devo dire che i tabaccai li preferivo quest'estate quando ciulavano i Gratta e Vinci alle anziane, ma vabbè, torniamo ai tabaccai che sparano ai rapinatori. E poi ci sono di nuovo loro, i cinghiali, che ieri si sono recati al tribunale di Roma, e c'è la prova dei cinghiali che provano ad entrare in tribunale peraltro senza green pass e quindi sono rimasti fuori, e proprio perché non avevano il green pass i cinghiali verranno difesi dall'avvocato Taormina. Comunque questa è la dimostrazione che non c'è cinghiale a orologeria, perché si era detto, beh, si parla così tanto dei cinghiali perché c'è la Raggi, e invece eccoli qua i cinghiali di nuovo anche quando c'è Gualtieri. E quindi Gualtieri dovrà affrontare sì il tema della spazzatura, ma anche quello dei cinghiali. Vediamo se aprirà la stagione della caccia. Difficile, perché sono state raggiunte le 500.000 firme per il referendum che chiede l'abolizione della caccia. Ma prima di anticipare altri suggestivi temi che troviamo sulle prime pagine di oggi, andiamole a vedere queste prime pagine. Si diceva delle pensioni, e delle pensioni i sindacati alzano il muro, e questo è il titolo che fa oggi La Stampa. Sulle pensioni apre anche Repubblica, ultimatum a Draghi sulla riforma delle pensioni, sindacati pronti allo sciopero, oggi tavolo con il governo a Palazzo Chigi, no al ritorno alla Fornero, si apre una trattativa su previdenza e fisco. Aiuto, se n'è andato il microfono. Rebus pensioni è il titolo che fa venire pensioni verso la Fornero, e questo l'orizzonte che delinea invece in modo deciso il Messaggero. Anche il Manifesto apre sul tema delle pensioni, sbilanciati dalle pensioni al super bonus, dal cashback alle tasse. I partiti della maggioranza anomala fanno il tiro alla fune sulla legge di bilancio, Draghi media solo sui particolari, oggi l'incontro con i sindacati, ma per il della manovra il premier non intende andare oltre giovedì. È il momento della trattativa, non stato Draghi ma partiti Draghi, dove ognuno ha il suo fronte aperto. Salvini in prima istanza, quello delle pensioni per difendere la bandiera di quota 100. Il Movimento 5 Stelle invece schieratissimo per difendere reddito di cittadinanza e cashback. Ma mentre Conte è concentrato su questi obiettivi, ci sono altre anime dei 5 Stelle che sono concentrati su altre battaglie campali più vicine ai bisogni della gente. Per esempio il deputato Iovino, che ieri si è rivolto direttamente al Presidente del Consiglio con un'interrogazione parlamentare che chiede di non cambiare la collocazione di un posto al sole. Eccola qua la grande battaglia del deputato Iovino, che dice no allo spostamento di un posto al sole alle 20:45 per fare spazio all'ennesimo talk show politico. Questo è il contenuto dell'interrogazione parlamentare. Anche qua si apre la trattativa, e anche in questo caso potrebbe essere previsto lo scalone, cioè un posto al sole potrebbe essere spostato prima alle 20:40, poi l'anno successivo alle 20:42, nel 2024 alle 20:43, per arrivare poi alle 20:45, che è un po' la Fornero di un posto al sole. Grande battaglia quella del deputato Iovino. Ma adesso torniamo agli altri titoli, perché il Corriere della Sera invece apre sul fronte Covid, verso la terza dose per tutti, scenario verosimile per Brusaferro. Il Corriere investe molto sull'aumento dei casi in tutta Europa, timori nei paesi dell'est, vaccini via libera al richiamo di Moderna, mentre in Italia aumenta l'indice RT ed è faro sulle varianti. A centropagina nel Corriere della Sera le immagini delle manifestazioni di piazza a Khartoum dopo il golpe dei generali in Sudan. Parleremo anche di questo nel corso della rassegna stampa. Ma intanto, a proposito di grandi manovre dei partiti, ci sono i partiti che manovrano e poi ci sono, come dire, le manovre in solitaria, che sembrano però avere guadagnato come dire campo e consenso, che sono di quelle di Berlusconi, autocandidato al Quirinale. Berlusconi inizia lo shopping, il titolo del Fatto Quotidiano, che si schiera su una candidatura alternativa, che è quella di Liliana Segre. B inizia lo shopping, noi votiamo la Segre, il Colle Mercato, il Caimano cerca 35 elettori mancanti alle destre e prova con Conte, ora tenta i 5 Stelle scontenti. E di questo scrive anche oggi il Corriere della Sera, che fa una conta che dice che mancano 54 voti a Berlusconi per la corsa al Quirinale, ma ci sarebbe e c'è un grande serbatoio all'interno del gruppo misto, ma anche all'interno del Movimento 5 Stelle, dei renziani, insomma, lo vediamo tra poco. Altro argomento che troviamo sulle prime pagine di oggi è quello che riguarda la legge Zan, lo prendiamo dall'apertura di Domani. Letta non riesce più a difendere la legge Zan, o cambia o muore. Oggi il padre del provvedimento contro l'omofobia, la senatrice Malpezzi, incontrano Movimento 5 Stelle, Italia Viva e l'EU, poi Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, si cerca una mediazione per evitare che il testo venga bloccato domani dal Senato. Domani che mette in prima anche nel fondo a firma Mario Seminero la vicenda MPS, ma anche in relazione a Unicredit, MPS Unicredit, domande su un futuro già scritto, e MPS, il caso MPS è anche il titolo del Sole 24 Ore, un piano per comprare tempo dopo il no di Unicredit, la trattativa fallita, il governo pronto a chiedere una nuova proroga alla UE, salvi i bond subordinati, ricapitalizzazione allo studio per consolidare la banca in vista di un'altra fusione, intanto trapela l'irritazione di Draghi per il fallimento della trattativa. Le sportellate sulle banche è anche l'oggetto del pezzo con titolo in rosso di Claudio Cerasa sulla prima del Foglio, il Foglio che torna, come fanno altri giornali, sulla vicenda dei Facebook Papers, che tra poco vedremo, e anche sulla relazione e il ruolo che Facebook ha avuto rispetto alla rivolta di Capitol Hill, dove stanno emergendo attraverso i lavori della commissione d'inchiesta anche responsabilità dirette di una quota tutt'altro che marginale di deputati repubblicani in congresso, che avrebbero in qualche modo agevolato e condiviso il piano, quello che sta emergendo proprio come un piano strutturato e organizzato per impedire l'arrivo di Biden alla presidenza. Sul Foglio c'è anche Di Maio, a proposito di simpatie berlusconiane, con alcune suggestive rivelazioni contenute nell'autobiografia di Di Maio stesso, che esce oggi in tutte le librerie, Un amore chiamato politica, con Di Maio che racconta di alcune corrispondenze di amorosi sensi proprio con Silvio Berlusconi, ma quelle non ve le rivelo adesso, ve le racconto dopo. La terza dose, protagonista anche del titolo del giorno, ora è ufficiale, terza dose e in fretta, il Giorno che, come fanno molti altri giornali, dà ampio spazio in prima pagina al caso dei pazienti morti in corsia, assolta l'infermiera che era stata accusata di quei decessi, subito fuori dal carcere, l'infermiera torna libera. Per chiudere la carrellata, i giornali della destra, Libero, Draghi si è stufato, per la prima volta in difficoltà avete incrociati dei partiti sulla manovra, Libero che in prima pagina mette la foto di Antonello Venditti. Perché Venditti? Per denunciare un finto scoop di Fanpage avrebbe raccontato che Venditti voleva uccidersi, e invece Libero insieme a Venditti smentiscono quello che Libero chiama il finto scoop. Trattativa Stato Fasci invece il titolo del giornale, Lamorgese nei guai, altro che allarme nero, assalto alla CGIL, i leader di Forza Nuova dicono che la questura era stata avvisata con una PEC, il percorso era stato del corteo concordato con la polizia, e quindi insomma viene chiamata in causa ancora una volta la Lamorgese per le sue responsabilità nella gestione della triste e famosa manifestazione romana che ha portato all'assalto della CGIL. Ma torniamo a questo punto là dove eravamo partiti, ovvero dalla vicenda delle pensioni, e andiamo a vedere innanzitutto quello che scrive oggi La Stampa partendo appunto dal no secco dei sindacati rispetto alle ulteriori ipotesi di riforma, che in realtà riforma non è, o perlomeno non è più di tanto, si tratta più che altro di un adattamento, e vedremo poi che cosa significa adattamento oggi e soprattutto ieri nel pezzo che firmano Tito Boeri e Roberto Perotti sulle colonne di Repubblica. Ma intanto Paolo Baroni a pagina 2 della Stampa: vertice Draghi, sindacati, Landini avvisa il premier, pronti alla mobilitazione. A poche ore dall'incontro di oggi pomeriggio con Draghi a Palazzo Chigi, il leader della CGIL lancia un avvertimento al governo. Le nostre richieste su pensioni, fisco e riforma degli ammortizzatori sono note da tempo e se non otterremo risposte questa volta non intendiamo certo fare la figuraccia che abbiamo fatto ai tempi della legge Fornero. Siamo pronti a una grande mobilitazione, spiega Landini ai suoi, e Landini è pessimista. Ho l'impressione, prosegue, che in questo momento a Palazzo Chigi siano più interessati a cercare un minimo di consenso con la politica piuttosto che altro. Il pericolo è che Draghi discuta con noi mentre ha già fatto un accordo con la sua maggioranza, ma questo metodo a noi ci ha stancato. Non solo, ma il segretario della CGIL è fermamente determinato a portare a casa dei risultati, perché aggiunge: la piazza del 16 ottobre parla anche a noi, al di là delle intemperanza e degli atti di squadrismo. Insomma, Landini si sente molto pressato dagli attacchi che il sindacato sta ricevendo anche dalla pancia delle piazze più turbolenti, e quindi come dire, non è nelle condizioni di trattare per un compromesso al ribasso. Tornando invece al fronte delle trattative con la politica, continua Paolo Baroni, giusto ieri Matteo Salvini, dopo aver bocciato al pari dei sindacati l'ipotesi di quota 102-104, ha incontrato il premier proprio per tentare una mediazione sul nodo delle pensioni. Durante il colloquio lungo e positivo, durato circa un'ora, il colloquio lo sapete è sempre lungo e positivo anche quando si prendono a ceffoni, comunque durante il colloquio lungo e positivo si è ragionato sull'ipotesi delle tre quote 102-103-104 rilanciata nei giorni scorsi dal MEF, ma si è fatta strada l'ipotesi di introdurre dal prossimo anno solamente una quota 102 al posto di quota 100 che scadrà a fine anno. Salvini dice di non voler fare le barricate, ma è determinato a non tornare alla legge Fornero, che sarebbe lo smacco principe per la bandiera di quota 100, e quindi si gioca sui numerini per trovare, come dire, dei compromessi accettabili. Di certo un'eventuale quota 102 non piace ai sindacati, che per superare quota 100 propongono da tempo altre due strade: la possibilità di lasciare il lavoro a 62-63 anni con una penalizzazione nell'ordine dell'1-2% degli assegni ogni anno di anticipo rispetto ai 67, e quindi una volta raggiunta questa età ottenere la pensione piena, e l'introduzione di una quota 41 in modo da rendere possibile lasciare il lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall'età, contro i 42 anni e 10 mesi di oggi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi delle donne. Oltre a questo, la piattaforma pensioni presentata nei mesi passati prevede un allargamento della platea dei lavori usuranti, la conferma di opzione donna e l'introduzione di una pensione di garanzia per i giovani. Nel caso poi il taglio del cuneo fiscale fosse riservato solo ai lavoratori dipendenti, i sindacati sono intenzionati a porre anche la questione della perequazione delle pensioni in essere, in modo da difendere gli assegni dei morsi dell'inflazione. Richieste troppo onerose per intervenire sulle pensioni, ad esempio secondo CGIL e CISL e UIL si potrebbe attingere sia ai risparmi nell'ordine dei 20 miliardi prodotti negli anni dalla legge Fornero, sia ai residui di quota 100 che, stando alle stime della CGIL, ammontano a circa 6,5 miliardi. E poi più in generale bisogna prendere di petto l'evasione fiscale. Così Paolo Baroni nel fare cronaca e punto della situazione, in particolare per ciò che concerne il confronto con le rappresentanze sindacali. Ma intanto vale la pena segnalare con chi Salvini ieri si è presentato da Draghi, ovvero con il traduttore per quanto riguarda poi la comprensione del testo, tecnicamente parlando, quando si parla di pensione. E chi era il traduttore e l'accompagnatore di Salvini, rullino i tamburi, niente po' di meno che lui, Claudio Durigon, sempre lui, ve lo ricordate, che è stato fatto uscire dalla porta dopo che aveva promosso l'intitolazione del Parco di Latina, che attualmente è dedicato a Falcone e Borsellino, perché appunto venisse intitolato a niente di meno che a Mussolini, e insieme era quello che si era lasciato sfuggire di fronte alla telecamera nascosta di Fanpage che il generale per indagare sui 49 milioni non vi preoccupate, ce l'abbiamo messo noi. Bene, uscito dalla porta, Durigon rientra dalla finestra e accompagna niente meno che Salvini direttamente nell'ufficio di Draghi per trattare sul tema delle pensioni. Intanto vediamo l'altro fronte, che è quello politico, sempre sulla stampa, Ilario Lombardo e Francesco Olivo, che tornano a puntualizzare che Mario Draghi ha il suo metodo, cioè trattare fino all'ultimo centimetro, poi però si decide. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che darà il via libera alla legge di stabilità, Draghi è pronto a fare qualche altra apertura, ad affrontare gli ultimi assalti per ricondurli all'interno della stessa logica di sempre: ogni scelta deve essere sostenibile, detto altrimenti i soldi a disposizione sono pochi e qualcuno andrà scontentato. Giuseppe Conte, per esempio, il leader di 5 Stelle, chiede a Draghi di mantenere la parola sul cashback sospeso per l'ultimo semestre del 2021. A giugno il Premier aveva promesso di reinserire nel 2022 lo sconto per incentivare i pagamenti elettronici, ma così non sarà. Almeno a sentire Palazzo Chigi e il Tesoro, i tecnici hanno tentato di salvare parte della misura cara a Conte mantenendola per i redditi più bassi, ma dai calcoli fatti si è convenuto che sarebbe stata meglio sacrificarla del tutto. Ora bisognerà vedere se e quanto Conte intenda reagire per difendere un provvedimento che neanche tutti i 5 Stelle al governo ritengono prioritario come battaglia rispetto per esempio al super bonus e al salario minimo. Magari gli darà il contentino sullo spostamento di un posto al sole, su cui ha presentato interrogazione parlamentare il deputato Iovino. Ma sul cashback invece sembra non volerci sentire. Conte e Draghi continuano a non incontrarsi di persona e il gelo nei rapporti tra i due non aiuta. I colloqui del Premier con Salvini invece iniziano ad avere una certa continuità. Per la terza volta in 3 settimane il leader leghista è stato ricevuto a Palazzo Chigi. La riforma delle pensioni è un passaggio decisivo per dare un senso alla complicata partecipazione al governo della Lega. Salvini ha un'urgenza: scongiurare un ritorno alla legge Fornero o qualcosa che le assomigli. Draghi lo ha capito e ha detto che farà il possibile per andare nella direzione del leghista, ma senza rinunciare al definitivo seppellimento di quota 100, il cavallo di battaglia della Lega degli ultimi 3 anni. Il Premier ha ribadito al leader del Carroccio il senso del ritocco pensionistico che verrà affrontato con questa legge di stabilità. Non è una riforma epocale, ma solo il necessario aggiustamento che serve a non far sballare i conti. E qua entriamo proprio nel cuore della questione. Stiamo parlando di una riforma o stiamo parlando di una pezza in forma di compromesso che accontenti un po' tutti? E beh, questo è l'oggetto del pezzo che firmano Tito Boeri e Roberto Perotti oggi sulle colonne di Repubblica. Un unico filo conduttore, scrivono, lega le infinite riforme del nostro sistema pensionistico. Prima si introducono norme a favore di alcune categorie chiaramente insostenibili nel corso del tempo, poi intervengono i calafati che cercano di tappare in qualche modo le falle più evidenti, istituendo regimi transitori che di fatto creano anch'essi nuove eccezioni. Nel 73 il governo Rumor concesse ai dipendenti pubblici di andare in pensione con 15 anni di contributi. Ci sono casi di pensioni percepite raggiunti 29 anni di età. La voragine che si aprì fu solo in parte tappata dal governo Amato nel 92, nel mezzo di una crisi valutaria e del debito pubblico senza precedenti, con un innalzamento graduale dei requisiti contributivi minimi. Per superare le pensioni di anzianità istituite dal governo Moro nel 1965, che permettevano di andare in pensione con 35 anni di contributi a qualsiasi età, ci sono voluti quasi 50 anni e un'altra crisi del debito. Altre falle di grandezza minore sono state aperte da norme arme infilate di straforo in qualche finanziaria per ingraziarsi categorie specifiche, dai militari ai postini, dai sindacalisti ai ferrovieri, dai piloti d'aereo ai dirigenti, in prossimità sempre di qualche tornata elettorale. Immancabilmente queste misure erano seguite da altre misure di tamponamento parziali, per esempio le finestre di lunghezza variabile che ritardavano il pagamento della pensione a chi ne aveva diritto e le quote che imponevano combinazioni di requisiti contributivi e anagrafici gradualmente crescenti a diverse generazioni di pensionandi. Il risultato è un'infinità di regimi pensionistici diversi. Per accorgersene basta sfogliare la rubrica a porte aperte sul sito dell'INPS. La storia più recente non si discosta da questa tradizione. Nel 2019 la famosa quota 100 ha aperto l'ennesima falla, permettendo di andare in pensione a 62 anni a tre generazioni, le classi 57, 58 e 59, che avrebbero raggiunto almeno 38 anni di anzianità contributiva nei tre anni successivi. Per evitare un'uscita traumatica da quota 100 con uno scalone altissimo, cioè il ritorno all'età pensionabile minima di 67 anni, si sta ora pensando di innalzare il requisito anagrafico gradualmente a 64 nel 2022, a 66 nel 2023, mantenendo il requisito contributivo minimo di 38 anni per poi passare nel 2024 al regime ordinario a 67. È importante però rendersi conto che questa misura riguarderebbe solo e sempre le tre generazioni di quota 100. Chi è nato dal 1 gennaio 1960 in poi continuerà ad andare in pensione 5 anni più tardi di chi è nato un giorno prima, come prima di quota 100. Lo scalone verrà abbassato solo agli individui nati tra il 57 e il 59, che alla fine di questo anno avranno ancora raggiunto 38 anni di contributi, 48.000 persone nel 2022, 23.000 nel 2023, quasi tutti uomini, perché come per quota 100 i requisiti contributivi elevati penalizzano le donne che hanno carriere contributive molto discontinue. Questo dunque l'oggetto e il quadro dipinto da Tito Berri e Roberto Perotti, che poi fanno una loro proposta, ma questa la vediamo dopo perché sono le 8:30. Devo dare la linea alla GR, ad Alessandro Principe. Torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez. And yes, barely passed any and every class. Looking at every ass, cheated on every test. I guess this is my dissertation. Homie, this shit is basic. Welcome to graduation. Good morning. Good morning.
Le 8:38, eccoci qua con il Good Morning che apre tutte le mattine la seconda parte del Demone del Tardi. Uno sguardo al volo anche alle aperture di alcuni quotidiani online, con fanpage che apre, come fanno anche alcuni quotidiani cartacei, sull'arrivo della terza dose. Tasso di positività risale oltre l'1%, ma ok, scusate, appunto, alla terza dose. Open invece apre sul Green Pass che si diffonde in Europa, tutti i paesi che seguono il modello Italia, dal piano B della Gran Bretagna all'Austria che pensa al lockdown per i non vaccinati, fino all'Est che impone nuove chiusure. Apertura di tutt'altro tipo invece quella che fa il Post, con il matrimonio reale dimesso e criticato in Giappone, la principessa Mako che ha sposato un avvocato non nobile, tra la freddezza della famiglia e morbose pressioni mediatiche. Infine l'Huffington Post che invece ci riporta porta al tema delle pensioni, con l'obiettivo di Salvini, che è quello di salvare la faccia. Salvini fotografato mentre esce dal colloquio con Draghi, ormai lo incontra stabilmente una volta alla settimana. La domanda è perché Draghi lo voglia incontrare così frequentemente, forse come Richard Gere è in cerca di visibilità anche Draghi. C'è chi in cerca di visibilità, c'è chi invece in cerca di quirinalità, e quindi ci spostiamo sul fronte Berlusconi, perché oggi si scrive molto dei 54 voti che mancano a Berlusconi per diventare Presidente della Repubblica. In questo meraviglioso presente distopico in cui siamo immersi, s'avanza all'orizzonte anche una possibilità di Silvio al Quirinale. E Silvio scrive il Corriere della Sera oggi con Giuseppe Alberto Falci, guarda il pallottoliere e pensa già alla quarta votazione, quando saranno sufficienti 105 grandi elettori per farsi eleggere al Quirinale. I numeri oggi dicono che se il centrodestra si presentasse compatto e convinto sul leader azzurro avrebbe 451 voti, la somma dei consensi di Forza Italia, Fratelli d'Italia, i totiani di Coraggio Italia, noi con l'Italia di Sgarbi, che conta 5 rappresentanti, pensate un po', e dei delegati regionali che fanno 33, ne mancherebbero dunque all'appello 54. Ma cosa vuoi che siano? Sorride nel cortile di Montecitorio un deputato esperto che non siede tra i banchi del centrodestra. La forza della candidatura di Berlusconi, insiste, è la garanzia che la legislatura continuerebbe. Ecco perché dalle parti di Villa San Martino gli esperti di numeri confidano nella debolezza di una classe parlamentare che in larga parte è conscia di non essere rieletta, anche per il taglio del numero di deputati e senatori. Ufficialmente nessuno dei 233 grandi elettori del Movimento 5 Stelle potrà mai fare una dichiarazione a favore di Berlusconi. E allora, racconta Paolo Romani, a lungo fedelissimo di Berlusconi, oggi colonnello di Giovanni Toti, uno che conosce a menadito ogni singolo gruppo o sottogruppo di Senato e Camera, l'aiuto a Berlusconi non arriverà certo da Alternativa C'è, dove ci sono ex grillini tutti anti-berlusconiani, semmai può intercettare qualche ex pentastellato nel misto, spaventato dall'ipotesi Draghi al Colle, oppure i renziani, che sono 43 tra Camera e Senato. L'impresa dunque non è facile, anche perché il piano A dei renziani resta, pensate un po', Pier Ferdinando Casini. Altra cosa però è il misto, un gruppo talmente eterogeneo di 51 parlamentari che annovera tra gli altri Lello Ciampolillo, lo ricorderete, quello che ha salvato all'ultimo secondo una prima volta il governo Conte 2 scomodando la moviola, oppure Andrea Causin, ex azzurro ma oggi al misto, che afferma Berlusconi al Colle perché no, è evidente che sia un profilo di altissimo prestigio, la sua leadership è riconosciuta in ambito europeo. E non ha pregiudizi nemmeno Riccardo Merlo, senatore del MAIE, che tra Montecitorio e Palazzo Madama può mobilitare 5 o 6 grandi elettori. Perché dovremmo dire no a Berlusconi? Di sicuro non metteremo veti, assicura. Una posizione che a Montecitorio viene condivisa da un ex 5 Stelle come Nicola Acunzo, professione attore. I no a prescindere non valgono nulla in politica, dice il personaggio discusso, ma anche diversi lati positivi, dunque mai dire mai. E quindi Berlusconi ha fatto anche cose buone pure per il Movimento 5 Stelle o l'ex Movimento 5 Stelle, lo conferma anche il Fatto Quotidiano, che su sta roba ci apre oggi. Berlusconi tenta lo shopping tra i delusi dei 5 Stelle, scrivono Luca De Carolis e Giacomo Salvini. Se arrivasse la quarta chiama ancora in partita, Berlusconi darebbe l'assalto ad alcuni dei nostri e a quelli che se ne sono già andati dal Movimento 5 Stelle, ammettono proprio fonti interne ai 5 Stelle. Nel Movimento sanno che gli sherpa del capo di Forza Italia sono già al lavoro, scavando nel malessere, ventilando un futuro ai più confusi dentro il Movimento. Gli stessi grillini, come noto da settimane, danno quasi per inevitabile lo smottamento di 20-30 eletti da qui a breve, parlamentari che sanno di non poter essere ricandidati, che non hanno più voglia di restituire 2.500 euro del loro stipendio mensile. Musica dunque per le orecchie del Caimano. Il rischio evidente è quello di vedere i gruppi parlamentari spaccarsi nella partita per il Colle nel nome di reciproci e radicati rancori. Conte dovrà cercare di fare da mastice insieme all'unico maggiorente che controlla almeno una porzione degli eletti, e cioè Luigi Di Maio. E proprio Luigi Di Maio, attenzione, l'avevamo preannunciato, rivela momenti di corrispondenze, di amorosi sensi proprio con lui, Silvio Berlusconi. Ne scrive scrive oggi Simone Cannettieri sul Foglio, che è andato a sfogliarsi l'autobiografia di Di Maio, Un amore chiamato politica, titolo quasi veltroniano, che oggi esce nelle librerie. E allora che cosa si legge? All'incontro con il cavaliere, passato da essere il Belzebù dei grillini a un solido alleato di questo governo, Di Maio dedica un passaggio importante e racconta nel libro: ricordo che una sera, durante la campagna elettorale per le elezioni europee nel 2019, mi ero recato negli studi di Mediaset per partecipare a una puntata del programma di Paolo Del Debbio. A Cologno Monzese c'è anche Silvio Berlusconi, quella sera è candidato alle europee e sta registrando un'altra trasmissione. Quella sera, racconta sempre Di Maio, non appena terminai la mia intervista, lui iniziò a inseguirmi lungo i corridoi dicendo: Di Maio, Di Maio, fermati! Poi a un certo punto decisi di fermarmi. Lui mi porse la mano e mi disse: ciao Di Maio, volevo dirti che sei davvero bravo. Ecco, questa la rivelazione di Di Maio. La scenetta è preceduta dai timori dell'allora vicepremier del governo giallo-verde, ai tempi capo politico dei 5 Stelle. Nel libro sono descritti come i tormenti del giovane Luigi: cosa fare davanti a colui che Beppe Grillo chiamava psiconano, scappare, non voltarsi, chiedere a tutti di spegnere i cellulari, gettarsi a terra in preda a un malore. E invece no, racconta Di Maio: io e i miei collaboratori sapevamo che avrebbe potuto cercare il colpo di scena con me, come suo solito. Non avevo paura di incontrarlo, ma non volevo si ripetesse la famosa scena della campagna elettorale del 2013, quando fece il gesto delle manette ad Antonio Ingroia, candidato premier di Rivoluzione Civile, incrociandolo all'uscita di uno studio televisivo a una settimana delle elezioni. Sorrise Ingroia, incrociando le mani. Ingroia reagì ingenuamente sorridendo, gliene venne fuori uno scatto che assegnò 100 punti a Berlusconi. Gioco partita incontro per Silvio. Fatte queste premesse, alla fine Di Maio si volterà davanti all'insistenza del cavaliere per riceverne i complimenti, che ora si possono svelare e raccontare, magari con un sorriso compiaciuto, forse una mezza medaglietta, perché quel primo approccio diventerà foriero, scrive Cannettieri, di ulteriori interlocuzioni tra il grillino di Pomigliano e i piani alti Gianni Letta di Forza Italia. Rapporti ormai solidi che vanno avanti, con tanti saluti a Conte, a cui Di Maio dedica pochissime righe nel libro, con alcuni dettagli estetici sul giorno in cui lo incontrò con Salvini, abbronzatura intensa, colletto sbottonato, aria spensierata. Ma questo d'altronde è il suo libro, il suo nuovo biglietto da visita, un passepartout, così scrive Simone Cannettieri. Sono le 8:47 minuti, abbiamo ancora una decina di minuti a disposizione, un po' meno, però in fondo possiamo starci dentro. Devo dire che una delle notizie più surreali della giornata riporta il dibattito che si è aperto nell'opinione pubblica e sui giornali americani dopo quello che è successo sul set del film western in cui Alec Baldwin ha sparato per errore, suo malgrado, alla direttrice della fotografia, uccidendola. Che dibattito si è aperto? Si è aperto, pensate un po', il dibattito sull'uso delle armi negli Stati Uniti. Cioè, questi c'hanno un giorno sì e l'altro pure un pazzo che entra in una scuola, in un supermercato e fa una strage, ma il dibattito sull'uso delle armi da fuoco si apre sul caso di Alec Baldwin, che paese incredibile. Intanto, a proposito di armi, lo citavamo prima, referendum sulla caccia, 500.000 firme, nel caos, scrive il Messaggero. I promotori dicono che è stato raggiunto l'obiettivo, ma ci sono ritardi nei comuni, quindi chiedono una proroga. Ma intanto, appunto, alle 500.000 firme per l'abolizione della caccia si è arrivati, così come su altri referendum. Torniamo però agli Stati Uniti, perché sta diventando ancora più complicata la posizione di Facebook in relazione a quanto fatto, anzi non fatto, per evitare di fomentare l'odio in rete, anche in relazione a quella che è stata la rivolta di Capitol Hill. Restiamo sulla prima del Foglio, che ha seguito con grande attenzione la vicenda. Oggi di Facebook si scrive un po' dappertutto, ma restiamo da queste parti. In 17 anni di vita, scrive il Foglio, Facebook ha affrontato whistleblower, campagne comunicative ostili, inchieste dei parlamentari e dei media, ma per la prima volta deve affrontare tutte queste cose insieme. C'è Francis Hogan, ex dipendente, molto informato e soprattutto molto organizzato organizzate la whistleblower, lo ricorderete, ma soprattutto la regista di quelli che inizialmente erano i Facebook file, quando la Hogan si era rivolta soltanto al Wall Street Journal, che ora sono i Facebook paper, perché la stessa Hogan ha deciso di dare a più testate accesso ai documenti a caccia di quelli che sono stati definiti i leftover, cioè gli avanzi dei file del Wall Street Journal. L'effetto finale è la più grande crisi di Facebook in 17 anni. Gli ultimi leak riguardano i documenti arrivati al Congresso degli Stati Uniti editati dal legale della Hogan. Mostrano in estrema sintesi che gli obiettivi di crescita della social sono venuti prima di tutto dalla sicurezza ai consigli degli esperti interni. Conferma del fatto che la strategia di Mark Zuckerberg era quella di prima i profitti delle persone ed era deliberata e consapevole. C'è chi racconta l'effetto di questa strategia nei paesi in cui i rischi umani sono più alti, come in India o in Vietnam, ma questo non deve far pensare che nella terra d'origine di Facebook, l'America, le cose siano andate meglio. I documenti mostrano che l'allerta e le misure di contenimento anti-odio e anti-fake news messe in campo per le presidenziali di un anno fa sono state velocemente dismesse, e poi c'è stato l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio. C'è chi insiste sulla politica, cioè su tutto quello che Zuckerberg ha fatto per evitare di infastidire o allarmare i politici che generano traffico, ma che poi si occupano anche delle eventuali regolamentazioni. Adrienne LaFrance, direttrice esecutiva dell'Atlantic, che ha avuto accesso ai Facebook paper e che da anni lavora sull'estremismo online, ha sintetizzato così questi leak. Questi documenti, ha scritto, lasciano poco spazio ai dubbi sul ruolo cruciale di Facebook nel diffondere l'autoritarismo in America e in giro per il mondo, che è come dire che Zuckerberg ha costruito un progetto antidemocratico globale. E si citano appunto anche le omissioni irresponsabili di Facebook a proposito della rivolta di Capitol Hill, e su questo tema e su quanto sta emergendo dalla commissione d'inchiesta torna ugualmente Il Foglio. Ci eravamo fatti l'idea che la protesta del 6 gennaio davanti al Congresso americano, poi degenerata in un'irruzione senza precedenti, fosse stato il raptus spontaneo della folla trampiana. Invece, più i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attacco del 6 gennaio vanno avanti, e più è chiaro che la sommossa di quel giorno faceva parte di un piano studiato in anticipo da Donald Trump e dal suo staff per ribaltare il voto. C'è una parte legale basata su un parere di 6 pagine scritto da un consigliere della Casa Bianca, John Eastman, che spiegava come arrivare all'annullamento della vittoria di Biden, e c'era una parte affidata alle proteste di strada che quel giorno avrebbero dovuto intimidire i deputati repubblicani chiusi dentro al Campidoglio e avrebbero dovuto spingerli a non certificare i voti a favore di Biden. Ora Rolling Stone ha parlato con 2 fonti che avevano organizzato la manifestazione del 6 gennaio e stanno collaborando con gli investigatori del Congresso, e rivelano di aver avuto decine di incontri di preparazione con alcuni rappresentanti repubblicani alla Camera, con il loro staff e anche con alcuni membri della Casa Bianca. Da molti mesi ci sono racconti e testimonianze sul fatto che la folla che aggredì il Campidoglio era stata aiutata da deputati repubblicani. Adesso però le accuse diventano solide, e poi appunto il pezzo si addentra, rifacendosi a quanto scritto dalla stampa americana sulle responsabilità di alcuni deputati repubblicani. La lista è interessante perché si tratta di deputati che prima, durante e dopo il 6 gennaio hanno sostenuto a spada tratta la Big Lie, l'accusa falsa lanciata da Trump, che lo vorrebbe vittima di un furto di voti per eleggere Biden al suo posto, e sono stati molto indulgenti con gli aggressori del 6 gennaio, persino durante il periodo di tempo nel quale la gravità dell'attacco fu riconosciuta da tutto il Partito Repubblicano. Poi la posizione è andata via via sfumando e adesso si è rovesciata. L'attacco del 6 gennaio non è più considerato grave tra i repubblicani, e chi collabora con la commissione d'inchiesta è considerato un traditore. Tra i passaggi significativi raccolti da Rolling Stone c'è che gli aiutanti di Paul Gosar e lui stesso avevano fatto intendere agli organizzatori che alla fine Trump avrebbe concesso a tutti il perdono presidenziale. Il messaggio era: non temete di commettere qualche reato, poi il presidente sistemerà tutto perché ne ha il potere. E a proposito dell'ex presidente, oggi c'è un gustosissimo pezzo sul Corriere della Sera firmato Giuseppe Sarri, Marcina che racconta chi c'è dietro il progetto di nuovo social lanciato da Trump che si chiama Truth, ovvero chi lo finanzia, e a finanziarlo, pensate, ci sarebbe niente meno che Luis Philippe d'Orléans Braganza, principe brasiliano. Ma andiamo a vedere che cosa scrive Sarcina, che racconta chi è appunto questo erede principesco degli Orléans, che non è il solo, un principe brasiliano dal blasone polveroso, e insieme a lui un oscuro finanziere con base a Miami stanno preparando il rumoroso ritorno sui social di Donald Trump. Il nome della piattaforma, lo sapete, è Truth Social. La data del debutto cadrà prima delle elezioni di midterm nel novembre 2022. Dipende da come si muoverà nei prossimi mesi la strana coppia incaricata di procurare i soldi necessari. Il primo personaggio da conoscere si chiama Luis Philippe d'Orléans Braganza, 52 anni, lontano discendente dell'ultimo imperatore del Brasile, Pedro II, cacciato dal paese nel 1889. Tiene ancora il suo titolo aristocratico, è un cattolico conservatore, vagheggia l'avvento di uno stato monarchico e, stando almeno ai suoi messaggi su Twitter e Instagram, considera Trump un sovrano ingiustamente detronizzato, un po' come accade a Pedro II, suo avo, cacciato appunto dal Brasile nel 1889. O principe, come lo chiama ironicamente la stampa brasiliana, si divide tra politica e finanza. Nel 2018 è stato eletto deputato nel Partito Social Liberal, la formazione del presidente Bolsonaro. In parallelo è direttore finanziario del Digital World Acquisition Corporation, una SPAC, cioè Special Purpose Acquisition Company, cioè una scatola vuota costituita per raccogliere risorse sui mercati finanziari da destinare a progetti specifici. E qui entra in campo il coprotagonista della storia, Patrick Orlando, ex trader della Deutsche Bank, specializzato in derivati. Una decina di anni fa si è messo in proprio fondando la finanziaria Benessere Capital e un'altra impresa attiva nel commercio dello zucchero. La sua vocazione tuttavia è la finanza speculativa. Da un ufficetto di Miami guida la Digital World, di cui detiene anche il 17,8% delle azioni. Orlando, come scrive il Financial Times, è anche amministratore delegato della Yunong International, un'altra scatola cinese registrata nel paradiso fiscale delle Cayman. La Digital World, guidata da Orlando e Orléans Braganza, ha già raccolto 293 milioni di dollari per finanziare la rivincita digitale di Trump, bandito da Facebook e Twitter dopo l'assalto a Capitol Hill. Tra gli investitori, rivela la rivista Time, figurano soprattutto hedge fund. Da lì nascerà la piattaforma Truth Social, ma il piano è ancora più ambizioso: creare un gruppo multimediale con canali di informazione e di tecnologie via streaming per competere addirittura con la CNN e Disney Plus. Per intanto l'operazione Truth Social, iniziata l'8 settembre, è già diventata un affare per gli speculatori. Il valore dei titoli della Digital World è aumentato di 4,5 volte. Con questo andiamo a chiudere la puntata odierna del Demone del Tardi. Tra poco, come sempre, Prisma. Noi ci risentiamo naturalmente domani alle 8 in punto. Grazie per esserci stati. Buona giornata e buon ascolto a tutti voi ascoltatori.